Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, eccoci qui, inizia la settimana di Palla in Tribuna, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma e insomma, saluto tutte le persone in ascolto. La prima cosa che vi ricordo, in tanti ce l'hanno già memorizzato, è 333-92-00170 per i messaggi, i vostri commenti alla partita del Parma a Roma contro la Lazio. Si va verso la partita contro il Napoli, che è una partita delicatissima per gli equilibri del campionato più che per la corsa salvezza del Parma. Almeno il Parma diventa un pochino come l'anno scorso arbitro della corsa salvezza, ricordate? In verità lo fu forse più per l'Inter, perché fermando l'Inter di Inzaghi, Chivu insomma aprì la crisi di fine stagione dei nerazzurri. Poi Napoli a Parma è vero pareggiò, però di fatto sfruttando un risultato a lui favorevole su dell'Inter, i giochi non erano fatti, ma insomma al Napoli quel pareggio non andava malissimo. Ricordate anche quel finale di partita un po' strano in cui non si giocava con tanta tensione, però insomma arriva un Napoli molto carico, quindi parliamo di questo oggi, anche oltre che della partita contro la Lazio parliamo di quello che ci aspetta in settimana, di un Parma che sarà senza Pellegrino. Allora abbiamo i primi messaggi, come sempre. Questo è Marco 70. Ennesima dimostrazione che il Parma sa giocare solo in un modo: difesa ben organizzata e, se capita un gol, cercando di costruire su quello. Una riflessione la farei sull'allenatore per il prossimo anno, che ha dimostrato di essere capace di organizzare molto bene la difesa, ma la fase d'attacco è veramente poca cosa, ci scrive Marco 70. Questo è un messaggione lungo, lo leggo perché è uno dei primi. Vi chiedo di essere concisi, no? Così riesco a dare spazio a tutti. Per un attimo ho sperato fosse per i crociati una buona Pasqua, vista la prestazione inguardabile della Lazio, ma la sfortuna non ce l'ha permesso. Senza l'autogol la Lazio non avrebbe mai pareggiato. Prestazione nostra sottotono come sempre, esatto, come sempre. Però un passo dopo l'altro stiamo arrivando alla salvezza, che, lo ripeto per l'ennesima volta, non è ancora raggiunta. Poi una cosa strana, ultimamente c'è la maledizione Parma. Il Torino ci ha battuto, è stato punito la volta successiva. La Cremonese ci ha battuto ed è stata giustamente punita domenica. E adesso sotto a chi tocca. Questo messaggio, questo è, ci ha scritto Davidone. Altri messaggi che riguardano i crociati: il Torino è passato davanti in classifica, a breve lo faranno anche Fiorentina e Genoa. Conclusione 15° posto con un gioco zero, senza saper fare un contropiede. Con questo allenatore nessun abbonamento, ci scrive questo ascoltatore che non si firma. E siamo al solito tema, no? Quello di chi guarda un po' di più la classifica, di chi guarda un po' più la qualità del gioco. Insomma, ci si divide su un Parma che secondo me ha fatto un primo tempo positivo, ordinato, e poi dopo si è pian piano accontentato, spento, si è chiuso dietro, quando forse la Lazio consentiva di essere un po' più spregiudicati, insomma un po' più alla caccia dei tre punti, anche perché insomma la classifica lo dice, io lo dico da tante settimane, qualcuno fa gli scongiuri, però secondo me il Parma è sempre più salvo, 8 punti sulle terzultime, ha guadagnato un punto pareggiando, perché Cremonese e Lecce, salvo rarissime occasioni, ormai siamo a 7 dalla fine, non vincono praticamente mai, e che entrambe facciano una corsa come il Crotone qualche anno fa diventa sempre più difficile, perché lo dicono i numeri, il calcolo delle probabilità, quindi una potrebbe anche fare un blitz, ma comunque c'è il Cagliari a 30, c'è la Fiorentina a 32, il Genoa a 33, insomma il discorso è quello, insomma, secondo me, però magari non siete d'accordo. Vediamo, allora Stefano, teniamoci stretto il punto di Roma, ci scrivi, però secondo me c'è un messaggio che segue, perché è partito il primo pezzettino, quindi lo teniamo lì in sospeso il tuo messaggio. Qua c'è un messaggio che era arrivato ieri, però questo ascoltatore alla fine non ci ha azzeccato, poi dice: il Com è obbligato a vincere a Udine per tenere fuori la Juventus dalla Champions League. In verità l'Udinese ha pareggiato con il Como, e quindi per la squadra di Fabregas solo un punto. Lì davanti, ve la riassumo così, ci interessa la classifica anche di chi è davanti per il discorso Champions League, discorso Scudetto. Adesso c'è l'Inter, che è sempre prima con 72 punti, la seconda è il Napoli con 65, a 7 punti dai nerazzurri. Il Napoli ha un calendario, tolta la partita col Como, tutto sommato agevole. Io considero tutto sommato non difficilissima neanche la partita col Parma, anche se speriamo ovviamente che i crociati si facciano valere, con insomma la possibilità di guadagnare dei punti sull'Inter, che ha un calendario forse appena più complicato, anche l'Inter avrà il Parma, ma tra quattro partite, quindi la corsa per lo scudetto la riduciamo lì, anche se poi c'è il Milan che è a meno 9 dai nerazzurri, Milan che ha perso ieri contro il Napoli. A 58, chiuso il discorso lotta scudetto, ma in posto Champions, c'è il Como a 58, la Juve adesso è meno 1, 57, la Roma 54, l'Atalanta 53 e si chiude qui la corsa per la Champions e mi verrebbe da dire anche per l'Europa League, perché poi il Bologna ne ha 45 di punti. Adesso c'è poi un insieme di squadre che dal campionato non possono chiedere praticamente nulla. Va il Bologna 45, la Lazio 44, il Sassuolo 42, l'Udinese 40, il Torino 36 e poi c'è il Parma al limite tra questa zona, tra chi... assieme al Torino forse matematicamente ancora non è salvo, ma è lontano appunto dalle ultime. Vediamo questo messaggio. Parma formato trasferta ma in casa fa molta fatica, divieto di trasferta per i napoletani. Gaetano da Bari. Allora no, Gaetano, te lo spiego nel servizio che ascoltiamo tra pochissimo come va per la prevendita, perché si apre alle 15 ma con determinate condizioni. Cagliari Cremonese e Bologna Lecce la prossima, vedete un po' voi, questo è un altro messaggio. E Cagliari Cremonese è una sfida da dentro o fuori, il Cagliari se vince è salvo secondo me, e viceversa il discorso si complica molto. Il Cagliari credo che sia reduce da 4 sconfitte consecutive, il Napoli è reduce da 5 vittorie consecutive, quindi Parma trova quella che in questo momento secondo me è la squadra più in forma del campionato, anche se ieri sera soprattutto nel primo tempo non ha giocato una gran partita, secondo me. Però era senza Højlund, senza il riferimento offensivo. Messaggio di Roberto. Questo allenatore la fase difensiva si può fare bene e si può costruire, ma per fare bene la fase offensiva ci vogliono giocatori di qualità, che purtroppo noi facciamo fatica ad avere. Smettiamo di criticare l'allenatore, non può fare di meglio. Per cui, puntini, puntini. Allora, ascoltiamo il servizio, tocco anche il tema... biglietti al servizio del TG Sport, noi torniamo tra poco anche con il primo ospite.
La 31esima di Serie A va in archivio e il Parma è sempre più vicino alla salvezza. Alla luce delle sconfitte di Lecce Cremonese, il punto raccolto all'Olimpico sembra ancora più prezioso. Sono 8 le lunghezze di vantaggio sulle terzultime, 8 anche i punti in più rispetto alla stagione passata. Un cammino decisamente più tranquillo. Proprio contro i biancocelesti all'andata suonò l'ultimo campanello d'allarme, ovvero il 17esimo posto. Da fine 2025 in poi i crociati si sono stabilmente tirati fuori dalla lotta a salvezza. La squadra di questa sembra più a suo agio fuori casa, dove ha raccolto 21 punti su 35, un rendimento esterno da 8° posto al pari dell'Atalanta. Il calendario dice Napoli, domenica, Altardini, gara delicata anche per l'ordine pubblico dopo gli scontri in piazza Garibaldi del maggio scorso, nella serata del tricolore. Per la tifoseria partenopea le trasferte sono vietate fino al termine della stagione, come per Roma, Fiorentina e Lazio. Prefettura e questure però possono aprire i settori ospiti, in deroga ai non residenti della regione di appartenenza della squadra, per motivi di ordine pubblico, se c'è una forte richiesta di biglietti. È già successo a Verona per Hellas-Napoli, si è adottata questa possibilità anche a Parma, dopo una riunione del Comitato di Pubblica Sicurezza. Oggi allora via la vendita dei tagliandi, vietate ai residenti in Campania, 3.500 biglietti disponibili per il settore ospiti, acquisto riservato ai soli possessori di Fidelity Card del Napoli. Sul campo gli uomini di Conte cercheranno la 6ª vittoria consecutiva per restare in scia all'Inter. Nel Parma Auto e Pellegrino squalificato, capocannoniere crociato e stacanovista con 2.575 minuti giocati. Fino ad oggi è mancato solo 2 volte dal primo minuto. All'andata al Maradona giocò Cutrone, a Bergamo Benedicciak. In pole per sostituire l'argentino c'è Nesta El Fej, che ha al suo attivo però solo 47 minuti. In alternativa a questa dovrà fare esperimenti, le pedine per un attacco leggero non mancherebbero, anche se i vari Oristani e Ondrejka di recente hanno giocato poco e convinto ancora meno.
Palla in tribuna.
Eccoci qui. Allora andiamo... ricordandovi il nostro numero che è 333-920-0170, andiamo dal nostro primo ospite che con grande piacere è qui in linea con noi, è Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, cosa porta a casa il Parma dall'Olimpico, oltre a un punto che alla fine della giornata si rivela prezioso perché si guadagna un punto sulle terzultime?
Sì. Esatto, intanto porta a casa questo punto in più, diciamo, sulle terzultime. E porta a casa il fatto, la consapevolezza che con una organizzazione di gioco composta da due giocatori di centrocampo di fino, chiamiamoli così, come Bernabé e Nicolussi Caviglia, un po' di gioco si può fare. Naturalmente non siamo ancora a quei livelli di spettacolo che magari qualcuno si aspetta, però il primo tempo devo dire che è stato più che interessante. E il Parma è andato vicino a un gol l'ha fatto, altre due volte è andato vicino a un gol. Devo dire, se noi pensiamo, facciamo mente locale, credo che nelle altre due partite non l'abbia fatto in 180 minuti. E quindi questa è l'altra considerazione importante. La considerazione forse più importante è che effettivamente Bernabé, anche a mezzo servizio, sì, sembra un giocatore un po' unico nel suo genere per quanto riguarda la qualità che può dare a questa squadra. Magari l'abbiamo anche giustamente criticato per un campionato che non ci è sembrato alla sua altezza, però bisogna dire che il disturbo allo psoas e tutto quanto potrebbe averlo condizionato. Però si è visto che insomma la squadra è come dire, è molto in mano sua, ecco. L'altra cosa invece, il rovescio della medaglia, è che Lazio e Parma, non so se avevano la quinta, ma forse nemmeno la quarta nel motore. E questo diciamo che è stata un po' la delusione da entrambe le parti.
Sandro, l'impressione che ho avuto, perché qualche timore c'era dopo due partite perse di fila, soprattutto quella con la Cremonese, che il Parma potesse insomma essere una squadra in crisi, no? Una crisi di fine campionato. L'impressione è stata tutt'altra, cioè sono stati due blackout, ma è sembrata una squadra ampiamente in carreggiata, insomma, non è andata fuori strada.
Beh, se noi ripensiamo poi al campionato, tutto, alle 31 partite, ogni tanto è accaduta, no, questa cosa, che gli è andata giù la catena per una partita o due, come si dice, e poi sì, dopo hanno ripreso a pedalare e ad andare. Certamente ci eravamo abituati male, perché aveva fatto quelle 5 partite utili consecutive, che era il record della Serie A di quel periodo, sì, nessun altro l'aveva fatto, nessun altro era imbattuto in quelle 5 partite, quindi ci eravamo un po' illusi che la rampa di lancio fosse stata imboccata definitivamente, anche perché i punti portati a casa in quella serie avevano dato quella tranquillità che si presumeva potesse far giocare con quel distacco e con quella leggerezza, parola che abbiamo già sentito in altre stagioni, ma insomma con un po' più di tranquillità. E invece con Torino e Cremonese, soprattutto con la Cremonese, devo dire, è stato veramente un pessimo spettacolo.
Domandona, pensando, è la domanda della settimana, insomma, poi a volte diventiamo ripetitivi, però il tema ovviamente è la squalifica di Pellegrino. E Lorenzo ti scrive: a me Nesta e Elfej come alternativa a Pellegrino non convince, non sarebbe l'occasione giusta per vedere un attacco che non dà riferimenti con Strefezza, Oristani e Ondrejka?
Ma io credo che si andrà proprio verso una soluzione così, con Strefezza e Ondrejka che saranno le due punte, questa è la mia sensazione, poi dopo sabato lo chiederemo a questa e vedremo come ci risponderà. Anch'io
se
credo
ti risponderà.
Che io anch'io credo che un ragazzo che ha giocato 50 minuti in Serie A non possa sostenere il peso soprattutto e lo stile di gioco che ha avuto Pellegrino in 31 partite. Non dimentichiamoci che Pellegrino su 31 partite ne ha giocate 29 da titolare e 2 da subentrante, ma presente in tutte le 31 partite. Sì. Quindi si capisce come sia importante per questa squadra e quanto perda domenica il Parma a non averlo contro il Napoli. Però questo è il calcio, non c'è altra alternativa. Nelle due precedenti partite in cui non aveva iniziato da titolare, Pellegrino era stato una volta, come dire, diciamo sostituito da Benedicia, che fisicamente ha un po' la struttura di Elfej, anche se vogliamo, e poi da Cutrone, che invece è una di quelle punte che non darebbe riferimenti. a Napoli è portato anche un pareggio con l'Atalanta e se abbiamo beccato 4. E quindi non so cosa sia meglio fare.
Allora, ti chiedono questo altro tema della settimana. Come ho detto, alle 15 iniziano a vendere i biglietti per il settore ospiti, non lo possono comprare residenti in Campania. Però sappiamo che il Napoli, come abbiamo visto l'anno scorso, a fine stagione ha tifosi ovunque, anche tanti tifosi a Parma. Allora chiede Davidone: giochiamo meglio fuori casa che in casa? Beh, visti i tifosi del Napoli che sono qui a Parma, direi che domenica dovremo giocare fuori casa al Tadini. Mi raccomando, tutti allo stadio. È un altro tema perché, insomma, le scorie dell'anno scorso ci sono. L'anno scorso ci sono stati gli scontri, i fatti di Piazza Garibaldi mentre i tifosi del Napoli festeggiavano lo scudetto, e il Napoli è passato da Parma mentre si giocava lo scudetto. Adesso c'è una trasferta vietata, ma ci sono tanti tifosi fuori dalla Campania. Anche il tema dell'ordine pubblico sarà sicuramente una variabile.
Sì, non dimentichiamoci, se non sbaglio e se non ho letto male, che servirà la tessera del tifoso del Napoli, sì, fatta prima di una data, quindi non so se poi saranno effettivamente così tanti che ci hanno questa tessera, i napoletani non residenti in campagna. In ogni caso, purtroppo il tema dell'ordine pubblico va ben oltre la destinazione della squadra, è un tema in cui c'è molta sensibilità. Io ho visto che all'Olimpico c'erano 11.000 spettatori tra l'opero del tifo, divieti, tutte queste cose. Si sta cercando in tutti i modi di svuotare gli stadi, di tenere lontani i tifosi, così in Napoli effettivamente diventa un po' complicato, ma vedremo quello che succederà. L'importante è, come dire, che si sappia che il Napoli è molto forte quest'anno. Io l'ho visto ieri sera ancora in televisione, è una squadra molto compatta. Anche loro ieri non mi hanno dato un'impressione di andare 200 all'ora, e quindi secondo me sarà una partita interessante. Il Parma non ha niente da perdere, il Napoli ha tutto da perdere, anche se poi mi sembra che i giochi del campionato siano già fatti, quindi si tratta di una posizione in classifica avanti e indietro, potrebbe essere una bella partita, ecco.
Eh sì. Sandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e ci vediamo domenica alle 3.
ciao Sandro Piovani. Adesso piovono messaggi su messaggi. Buongiorno, questo è Italo. Con difensori centrali lenti e con carenza di esterni validi tranne Valeri, questa per fare gioco di attacco può solo schierare insieme Caviglia, Bernabé, Chete e Strefezza. Perché non provare Troilo, Valenti, Circati con Valeri, Del Prato, Braccetti, tenendo in panca l'acerbo svizzero? È una soluzione, ho capito, diversa con su me c'è un misunderstanding sul tema Braccetti, perché se giocano Troilo, Valenti e Circati, Valeri e Del Prato più che fare Braccetti fanno i laterali. Il braccetto è il mezzo destro, il mezzo sinistro di difesa, quindi preferirebbe, in sostanza Italo suggerisce, di far giocare Del Prato laterale a destra. Prato, che a questo punto diventa forse uno degli attaccanti più pericolosi del Parma contro il Napoli, visto lo score e il gol appena segnato. Questo giocare sempre male può non interessare, ma nel lungo periodo causa danni di immagine rilevanti. Basti sentire Trevisani e altri come stanno utilizzando il Parma come esempio negativo da inizio stagione, ci scrive questo ascoltatore. Stavo guardando oggi, complice anche un articolo del collega Guglielmo Truppo, che recupera le parole dette da Sutton, ex attaccante del Blackburn, chi ricorda la Premier League di fine anni 90, inizio anni 2000, che portava l'Arsenal di Arteta come esempio di brutto gioco. Adesso avercene, perché vabbè, lì ci sono tanti fuori classe davanti, quindi fanno anche delle cose molto valide, però diceva ci siamo spostati su un difensivismo e su un calcio impostato sui calci piazzati che sicuramente non è spettacolare, che sta un po' prendendo piede in Premier, quindi insomma non siamo gli unici qui in Italia. Poi però insomma di gol e di spettacolo ancora lì se ne vedono nel campionato. La giornata di Serie A questa, tolta la goleada dell'Inter con la Roma, credo che abbia offerto delle partite veramente scadenti, però se Arteta è il maestro di questa, insomma sappiamo che l'imprinting sembra essere quello, però possiamo discuterla nel corso della puntata. Arriva il Napoli, questo è Marca, accompagnato dai riflettori della vittoria sul Milan che avrebbe riaperto la lotta a scudetto. Se poi consideriamo che Conte viene candidato per condurre la nazionale, non possiamo pensare che la prossima partita sarà a senso unico. Non diamo nulla per scontato perché non succederà, ma se succede... Marca questo. Andrea 68. Non so voi, ma io a Roma ho visto un Bernabé inguardabile, che ha fatto una vagonata di errori nei passaggi anche più semplici ed elementari, soprattutto nelle ripartenze. Errori che sembravano più attribuibili ad una mancanza di concentrazione che dovuti a un problema fisico. Forse c'entra il mancato rinnovo del contratto. Chissà, Andrea, anche a me, soprattutto nel secondo tempo, Bernabé non è piaciuto. Ho visto anch'io tanti passaggi sbagliati. A me la prestazione non è che abbia convinto così tanto, in mezzo al campo. E allora, questa sulla tessera, credo che sia relativa alla tessera del tifoso della Fidelity del Napoli. Ce l'hanno quelli che l'hanno fatta l'anno scorso e non sono riusciti ad usarla, ci scrive questo ascoltatore con delle faccine che ridono. Vediamo qui, questo è su El Fesh. Diego, ho capito che non ha mai giocato, però se non si fa giocare quando manca Pellegrini onestà non lo vedremo mai per giudicarlo. E poi vorrei ricordare che l'anno scorso nessuno conosceva Pellegrini, adesso per tutti è insostituibile. È vero, Diego, è assolutamente una variabile questa da tenere in considerazione, osservazione secondo me sensata, anche perché se si sono venduti in un modo o nell'altro Cutrone e Benedicac e Juric, che erano le riserve, tutte le riserve di Pellegrino, se non è stato preso un sostituto all'altezza e non si può cambiare modulo, è un errore di mercato, lo possiamo definire così? Cosa ne pensate? Filo, un punto che sa di salvezza, io direi certo. Poi volevo finalmente sottolineare che sabato ho visto il miglior arbitro di questa stagione, a me è piaciuto molto, anche se non ha dato il rigore. Filo, il rigore per Pellegrino, lì c'è quel fuorigioco lì millimetrico. Poi potremmo disquisire, però le regole dicono che quello era mani, ecco, però era viziato da fuorigioco. Secondo me per un mani del genere prima o poi devono mettere mano al regolamento, perché non puoi fischiare dei rigori per un mani del genere, ecco. Però poi vabbè, comunque il fuorigioco ha sanato tutto, che ci fosse o meno. Siamo sempre alle solite, si giudicano sempre i giocatori dopo averli visti 5 minuti. Purtroppo mi riferisco al Fej, gli vogliamo concedergli almeno 45 minuti. Questo è Orlando, è uno dei temi della settimana e vedremo cosa sceglie questa, che lo vede tutti i giorni in allenamento, quindi potrà dirci con la formazione se lo ritiene adatto a iniziare la partita dal primo minuto. Questo per quanto riguarda il tema assenza di Pellegrino, sostituzione di Pellegrino, possibilità di schierare El Fej. Secondo me non fa il tridente dei piccolini, perché non l'ha mai fatto il Parma. Questo vado un po' intuito, poi magari stravolge tutti i presupposti. È più facile faccia un albero di Natale, magari, però insomma il riferimento centrale c'è praticamente sempre stato. Ci fermiamo qualche istante, tra poco torniamo con Matteo Caselli.
Palla in tribuna.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
Via, via.
Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dall'8 al 21 aprile. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis, gratis, gratis?
Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come latte Granarolo, yogurt Müller, Pavesini e Scottex.
Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Palla in tribuna, la seconda parte. Ecco, Beppe solleva un'altra variabile che colpevolmente non ho buttato anche come stimolo, come spunto. Ma provare Mikolajewski domenica è un azzardo? secondo me ha delle qualità e sarebbe un'opportunità importante per lui, scrive Beppe. Continua a far gol con la primavera e qualcuno può pensare anche a lui, anche se secondo me in teoria nelle gerarchie gli è davanti El Fesh, però c'è anche lui, chissà. Allora, stasera, anche questo ascoltatore, ma far giocare Mikolajewski così un delitto dal primo minuto, domenica? Insomma, a qualcuno i gol nella primavera stanno facendo vedere venire questa idea strana. Allora, stasera c'è una festa di un Parma Club, gli Asprillas, al Circo L'Aquila Longhi. Allora noi ci colleghiamo adesso con Matteo Caselli. Ciao Matteo!
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Marco e a chi ci ascolta mentre va a lavorare.
Oppure chi ha finito e va a casa a prepararsi,
esatto,
per andare all'aperitivo.
Più fortunato di tutti noi che viene stasera alla festa degli Sprinter.
Esatto, c'è chi ha preso mezza giornata di ferie, giusto, per venire. Che ora, dove, come, quando?
Allora, stasera vi aspettiamo alle 19, il Circolo Arciaquila Longhi, storico covo di tifosi del Parma, e stasera saranno con noi un paio di giocatori, due ragazzi della squadra femminile, due ragazzi della squadra maschile, che verranno a parlare, insomma, di quello che ci aspetta in vista della partitissima contro Napoli di domenica.
Allora, ho tante domande da farti, da tifoso: cosa preferisci, cosa non preferisci? Ti faccio commentare un messaggio, si è aperto anche questo piccolo dibattito nel dibattito. Invece a Roma Bernabé è piaciuto, scrive questo ascoltatore. Il problema è che i compagni non sempre comprendono i suoi passaggi. Ti è piaciuto Bernabé al rientro?
Allora, secondo me la vera svolta tattica della partita è stato Caviglia del primo minuto, e c'è una piccola ammissione anche, secondo me, di responsabilità da parte del mister, che ha cambiato qualcosa di quella che è stata la sua impostazione. E il combinato disposto di Caviglia e Bernabé è per me stata la cosa migliore di tutta la partita. Quei due passaggi rasoterra filtranti dati da Caviglia a Bernabé, e quelle due palle anche perse dal Parma cercando di costruire un'azione offensiva, per me sono quello che non siamo mai forse riusciti a vedere all'inizio campionato. E quindi mi è capitato di esultare per due palle perse, perché comunque erano il tentativo di giocare il pallone.
Ecco, e quindi insomma ti è piaciuto a me?
Quindi io sono soddisfatto, cioè, penso che alla fine Bernabé tornasse da un infortunio, non fosse probabilmente al 100%, forse andava cambiato anche qualche minuto prima.
Quando è sceso Nicolussi ci siamo guardati, ero con Stefano Brianti nel pretrasmissione, ci hanno detto: ma perché non ha tirato giù Bernabé? Che infatti dopo ha avuto i crampi e ha detto che il gol il Parma l'ha preso, non è
perché
uscito bene.
È uscito, esatto.
È vero.
Però insomma, secondo me lì era in difficoltà a far chi scegliere prima, perché anche Caviglia era un po' in difficoltà fisicamente, poteva cambiarli insieme probabilmente sì, e poteva anticipare di una decina di minuti cambi e altrettanto sì, però io mi accontento del fatto di aver visto una squadra che, segnalo, non ha fatto un lancio lungo dal portiere fino al 42esimo minuto, e considerando che quando c'era Suzuki quello era stato uno dei tratti fondamentali di questa squadra, cioè che Suzuki prendesse, guardasse dove era Pellegrino e gli tirasse la palla, io fino al 42esimo ho detto: già questo mi sembra aver metabolizzato soprattutto quello che non è andato nelle ultime due, ma che in realtà era comunque un filone che ci portava avanti dall'inizio del campionato.
Allora faccio una parentesi. Però secondo me Giampaolo Calvarese a livello di moviole è il più bravo che c'è proprio in giro. Mi sembrava molto 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 equilibrato, e in sintesi riprendo dai siti che stanno pubblicando come Parma Live: giusto fischiare fuori gioco di Pellegrino, non c'è nulla nei contatti nell'area del Parma. Io credo che grosso modo qualcuno sia il miglior arbitraggio della stagione, anche secondo me ci siamo andati vicino. Ecco,
assolutamente sì. Secondo me è stata. Siamo tornati ad avere l'arbitro che fa l'arbitro, utilizza la VAR quando ce n'è bisogno, cioè mai, per tutta la partita, fino all'ipotetico rigore per il Parma. Il calcio è stato trattato come uno sport di contatto, è una battaglia che stiamo facendo. Che sto facendo io, perché mi sta portando a essere un po' nervoso il fatto che il calcio lo si voglia trasformare, e ne parliamo sempre nelle nostre dirette, in uno sport non di contatto, ma lo fanno tutti i giocatori, i difensori che fanno diventare Pellegrino un macellaio perché gli fischiano 90 falli, sono più tempo per terra quando sgomitano con lui, cioè l'arbitro secondo me ha aiutato i giocatori a evitare di stare per terra un quarto d'ora. I giocatori della Lazio ci hanno provato, ogni volta che entravano in area si buttavano.
Sembrava una piscina,
Una roba tragicomica, e siccome l'arbitro li ha trattati come andavano trattati. Guarda, forse gli poteva dare un giallo a un certo punto, perché ce n'è stato uno più clamoroso di altri, che sembrava un carpiato, ma a me mi sta bene così. Io con il rigore rigore per Tavares, sono sincero, io non ho fatto un tempo a vedere, anche perché è stato così veloce il replay che hanno fatto vedere sul fuorigioco semiautomatico, che guarda, sono anche portato a fidarmi dell'arbitro, nel senso che l'arbitro ha arbitrato bene, e io auspico e spero che abbia visto giusto, anche perché sarebbe stato insomma un po' casuale. Ciò detto, l'arbitro è stato il migliore della stagione di gran lunga.
Eh sì, siamo abbastanza d'accordo, diamo merito al direttore di gara per una volta tanto, insomma, la gara di Marcenaro, quindi vabbè, segniamocelo, chissà.
Segniamoci questo nome, ecco. No, siccome abbiamo visto anche cose in questo anno, ma non solo nelle partite del Parma, anche intorno, che invece ci hanno fatto segnare l'opposto, trovare un arbitro che ti colpisce in positivo è una cosa da rilevare. Dai.
Eh sì, poi a Roma, insomma, non è così facile. La Lazio in casa, insomma, comunque rischia a volte di, anche se non c'erano i tifosi, quindi vabbè. Allora, a cambio completamente argomento, Gaetano da Bari, una piccolissima parentesi, in bocca al lupo per la Primavera, che giocherà domani la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus fuori casa. Grazie Gaetano che ce l'hai ricordato. Vengo, Matteo, con te con uno degli argomenti più caldi della settimana. Lorenzo scrive: io piuttosto di Nesta in attacco ci metto Del Prato. Non scherziamo. Nesta non è Pellegrino, il difensore del Napoli se lo mangiano. Tu chi ci metteresti? Cioè, come giocheresti? Facciamo fantacalcio, noi siamo su questo livello. Però come affronteresti il Napoli, visto che Pellegrino, lo ricordo, ha raggiunto le 5 munizioni, quindi verrà squalificato.
Io penso che alla fine ormai una fisionomia questa squadra ce l'abbia e non cambierei la fisionomia. E dall'altro lato, io non l'ho mai visto giocare come gli altri tipi del Parma, abbiamo visto di Spezzone, di Nesta, quindi non è che abbia un'opinione particolarmente corroborata dai fatti. L'abbiamo visto per degli Spezzoni, ma è anche vero che la società ha venduto Juric, ha venduto Cutrone e ha comprato un altro attaccante che facesse la riserva a Pellegrino. Sono talmente contento di quello che sta facendo il centravanti della Primavera e la Primavera, che andando oltre la semifinale che gioca mi sembra domani, di cui parlavi prima, io se riesco volevo andarli a vedere contro la Juve nel turno di campionato proprio domenica mattina. Però dall'altro lato, e quindi a me, che Nicoleschi sia uno dei centravanti probabilmente più promettenti che ci sono adesso in giro nel campionato, nei campionati giovanili italiani, è un dato, il capocannoniere, ma dall'altro Parma ha comprato un attaccante che alla fine doveva fare esattamente quello che gli sarà chiesto di fare contro il Napoli, cioè giocare quando non c'è Pellegrino.
E quindi
io mi aspetterei che giocasse Nesta. Poi Nicoleschi può essere una soluzione, un po' di volte è andato già in panchina con la prima squadra, potrebbe essere una soluzione anche a partite in corso.
Certo.
Però io lo farei giocare. Io prima, noi tifosi spesso, cioè, facciamo dei giudizi sui giocatori, ma noi compresi anche noi che facciamo finta di fare gli youtuber e cerchiamo di fare i tifosi su YouTube, ci facciamo beccare la mano e diamo giudizi velocissimi sui giocatori, magari dopo averli visti 30 secondi.
Sì.
Io proverei a vederli giocare. Ecco, poi magari scopriremo che Nesta è un adeguato, però facciamolo giocare.
Eh sì, ci può. Il tuo ragionamento può stare in piedi assolutamente. Vediamo, insomma, secondo me, allora, noi ragioniamo anche in base a un'incognita che diamo per assodata, che non ci sia una rivoluzione del modulo, altrimenti un allenatore, diciamo, più aperto a un calcio offensivo, che valuta anche l'attacco a tre punte, cioè con Pecchia il Parma avrebbe giocato con i tre piccolini davanti senza dare riferimenti, finto centravanti Strefezza e gli altri due di fianco, no?
Però Pecchia aveva anche un altro attacco, punto della classifica possiamo dire che, insomma, adesso dico un abominio, ma guardando la condizione di quest'anno degli attaccanti esterni che è in rosa questa, siamo proprio sicuri che Dennis Mann avrebbe giocato in quella squadra qua. Ho paura che se Dennis Mann, che abbiamo fatto benissimo a vendere, ma fosse rimasto disponibile, visto come stanno rendendo sia Oristani e Ondrejka, per non fare nomi, probabilmente avrebbe giocato. E quindi, ma nelle valutazioni, un altro allenatore potrebbe pensare di giocare con tre attaccanti piccolini, sì, ma con altri giocatori. perché ad oggi Ondrejka è il cugino lontanissimo di quello che abbiamo visto lo scorso anno e che aveva tolto il posto da titolare a mani in squadra.
Sì.
Ed anche il motivo per cui l'abbiamo venduto, anche non facendo nulla per trattenerlo, perché sapevamo che in casa avevamo un giocatore che aveva dato garanzie. Dopo l'infortunio questo non è riuscito più a rendere come speravamo, e Onestagna non è stato l'attaccante che ti desse un'opportunità in più. Io spero che lo possa diventare, però che questa si affidi a due giocatori che fino ad oggi hanno sostanzialmente fallito tutte le occasioni che hanno avuto, sarei più sorpreso, cioè sarei più non anche tranquillo, meno sorpreso se vedessi Nesta e Strefezza davanti anche domenica.
Anche perché Matteo, tolto Ondrejka, messo a centrocampo con esiti non certo positivi contro la Cremonese, mi sembra che non si può dire fuori dal progetto, però stanno giocando poco, pochissimo, non stanno giocando bene. Cioè, l'allenatore, secondo me, non li vede più neanche tantissimo da dire li metto tutti e due titolari improvvisamente contro il Napoli.
Guarda, se questo è un dato, cioè ormai penso che ci abbia anche provato, però perché tante partite le abbiamo viste giocare con loro due, e addirittura nelle graduatorie mi sembra che nelle gerarchie mi sembra che Orestani adesso è praticamente anche prima di Ondrejka, e quindi questo vuol dire che insomma Ondrejka, per infortunio probabilmente, speriamo sia così, ha bisogno di più tempo. Cioè un conto è tornare in campo, un conto è tornare il giocatore che era prima dell'infortunio. E noi a questo punto speriamo che torni per l'anno prossimo, perché ad oggi. Però guarda, a me la cosa che preoccuperebbe di più, cioè su me a cui io tengo di più, è che oggi si sia capito qual è l'assetto del centrocampo titolare del Parma. Perché secondo me l'assetto del
centrocampo. Tu sei così convinto che col Napoli giochino loro e non venga messo qualche muscolo e un po' di corsa in più? Napoli Sørensen ha fatto il terzino sinistro, te lo ricordo.
Guarda, però c'erano anche. Allora, a Napoli non ha giocato nemmeno Pellegrino, che si era disponibile. A Napoli si sono fatte delle scelte che hanno pagato, sì, però secondo me il Parma ha una strada per provare a essere quello che mi sembra abbia chiesto anche Cherubini nel corso dell'ultima volta che è disceso in conferenza stampa, richiamando tutti a cercare di non ritenersi salvi e cercare di fare quel gradino in più che serviva. Cioè una fisionomia che prevede una squadra che prova a fare due passaggi consecutivi. E due passaggi consecutivi mi è sembrato che l'unico modo per farlo sia alzare leggermente il tasso tecnico. Io non penso che ne conosci Caviglia sia nuovo Pirlo, però penso che in questa squadra per fare due passaggi consecutivi sia un uomo quasi fondamentale. Quindi aggiungiamo togliamo un difensore per aggiungere un centrocampista. Per me l'importante è che di quei tre giocatori lì in mezzo al campo, Keita, Bernabé e Nicolò Caviglia, giocano in contemporanea. Poi se vuoi aggiungere Fosforo, però io non toccherei nemmeno la difesa 3 dietro, perché mi sembra che abbiano trovato, specialmente nella conformità che abbiamo visto domenica a Roma, ci sia una ratio, nel senso che Cercati insomma fa molto meno fatica a fare il centrale piuttosto che il braccetto. Quando l'abbiamo visto fare il braccetto l'abbiamo visto faticare un po' di più. Sia quasi incompatibile con Troilo, secondo me, Cercati, perlomeno non è una difesa 5, magari una difesa 4. Può essere l'ipotesi di far giocare a 4, ecco, magari potrebbe decidere di giocare a 4 dietro, sacrificando gli esterni di centrocampo e riportando Del Prato a fare il terzino. Dall'altro lato l'importante è che Del Prato in campo ci sia, e secondo me è un altro dei dati che vengono fuori da domenica. Del Prato quando non c'è si sente molto.
Secondo me se guardiamo le quote del, diciamo, mancando Pellegrino, del giocatore che viene dato a meno, diciamo così, il più probabile marcatore del Parma contro il Napoli, secondo me Del Prato potrebbe essere primo, non essendoci Pellegrino contro la squadra.
Assolutamente sì.
Allora ti tengo lì un secondo, leggo qualche messaggio così vediamo se abbiamo qualche commento, qualche risposta, poi ci salutiamo. Allora, questo messaggio non firmato: anche per me Bernabé tra i migliori a Roma dopo un mese fuori, ma ora giudichiamo le prestazioni per partito preso. Altro messaggio, Lorenzo, un altro Lorenzo rispetto a prima: anch'io come molti sono molto contento del gioco espresso nel primo tempo, poi però mi sono chiesto, ma veramente siamo così contenti per aver semplicemente visto 4 passaggi di fila? Davvero questo allenatore ci ha abbassato così tanto l'asticella? Allora, poi c'è il nostro amico Luca che ci saluta, lo salutiamo come sempre Luca. Questo è Ermano da Corcagnano. Anche Pellegrino contro la Juve l'anno scorso era un mezzo oggetto misterioso all'esordio, quasi. Fiducia quindi a Nesta. In fondo cosa abbiamo da perdere? Un pareggio? Questo è il parere di Armando. Con Pecchia non avrebbe mai giocato Pellegrino, scrive Diego. Effettivamente. Ma siete proprio sicuri che questa non vi sorprenderà in attacco? Davanti ci saranno Strefezza con Oristagno, ci scrive questo ascoltatore che non si firma. Come vedi, insomma, ci sono varie teorie. Staremo a vedere. Matteo, grazie per essere stato con noi.
Allora, io ti ringrazio. Stasera non abbiamo detto chi ci sarà. Stasera ci saranno.
Prima hai detto ci saranno due giocatori. Aspetta, andiamo piano. Hai detto giocatori, giocatrici. Vai.
Allora, ci saranno del Parma femminile la Cissokho e Zamanian, che saranno con noi, appena salvate e appena salve dal campionato di Serie A, e poi ci sarà Dio Suzuki e il nostro terzo poltiere Rinaldi, quindi insomma, ci saranno dei giocatori che avranno voglia di fare un po' di foto, di fare due chiacchiere con noi, quindi vi aspettiamo all'Aquila Longhi dalle 19.
Dalle 19, gli Asprillas, la festa del club. Ciao Matteo Caselli.
Ciao, grazie a tutti.
Allora andiamo avanti, quanti messaggi. Allora, sapete se qualche canale trasmette le semifinali domani della primavera? Filo? No, non lo so ancora, però abbiamo tempo per lavorarci sopra. Vito, pance piene, massima fiducia, Anastasio giocherà. Voglio ricordare i giudizi su Bonny 4 anni fa, dicendo che non andava bene nemmeno con gli amatori. Forza mister, forza ragazzi, forza magico sempre e comunque. Vito, interessante questo tema di Bonny. Però attenzione, perché Bonny andò in campo che era, sì e no, maggiorenne, con onestà qualche annetto in più, quindi era più un oggetto misterioso. Certo, se ricordiamo, io ricordo quando andammo a Vercelli per Pro Vercelli Parma, nel finale Bonny si mangiò un gol a porta vuota sulla linea che non so neanche come abbia fatto a tirarla fuori, ecco, o a ciccarla. Comunque c'è tempo per tutti, vanno date occasioni. Credo che il Parma la classifica per sperimentare o per lanciare un nuovo ce l'abbia, insomma, così poi dopo vedremo con quali esiti. Daniele, perché non fare giocare Nesta la prossima partita? Non sarà Pellegrino, ma l'abbiamo visto solo qualche minuto. A Parma abbiamo l'abitudine di sentenziare se un giocatore buono o balordo dopo pochi minuti. Allora, qui Stefano. Lungo questo, concordo sul fatto che a centrocampo Bernabé, ma non solo lui, anche Caviglia, a cui i piedi buoni non mancano, abbiano sbagliato qualche semplice passaggio apertura, talvolta rischiando il contropiede. A difesa è il fatto che questi giocatori non hanno mai un centrocampo uguale con cui dialogare, e non è facile così creare automatismi, anzi facile non capire e sbagliare il passaggio, non capirsi e sbagliare il passaggio. Su Ondrejka penso possa giocare in A, ma penso anche che dopo l'anno scorso con Chivu abbiamo preso un abbaglio, sicuramente non è quel fenomeno che si aspettava del suo rientro. Quindi vedete, c'è chi viene battezzato fenomeno per mezzo girone fatto bene, chi viene battezzato bidone, tra virgolette, senza mai aver giocato. Quindi siamo lì, nei giudizi affrettati in un senso o nell'altro, il calcio è un pochino così. Allora, andiamo qua. Col razionamento del cherosene il Napoli verrà Parma in bicicletta. La partita della primavera in diretta su Sport Italia. Grazie Brando. Secondo me potrebbe venire in treno il Napoli, l'ha già fatto, credo. Io Del Prato dai centrali di difesa non lo sposterei mai. Non so chi è questo, forse è un altro Lorenzo. Io sono d'accordo con te, perché nei tre è veramente prezioso. Per equilibri, tempistiche e tutto il resto. Sempre al posto giusto. Sport Italia trasmette tutte le partite primavera, così molti capiranno che Mikolajewski non è un centravanti d'area, ma ricordo un po' bene che batte tutti i corner e punizioni, piedi buoni. Grazie, questo messaggio è di Davide, credo. Grazie Davide, noi ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad!
Via. Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre, come ad esempio cipollotti bianchi nocerino in confezione da 250 grammi a 1,29 euro.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, ottimo arbitraggio, non ho capito perché a diretta live hai dato 5 e mezzo all'arbitro, è vero, faccio ammenda, ho sbagliato la valutazione, forse perché hai preso troppo dalla situazione del gol annullato, che dal caos così, però è vero assolutamente, da qualche cartellino non dato per le simulazioni dei giocatori della Lazio, però tutto sommato negli episodi è stato bravo, quindi faccio ammenda. Siete convinti che se non fosse stato per l'autogol la Lazio non avrebbe mai segnato? Io, guarda, un quarto d'ora prima dell'1-1 ho detto adesso la Lazio fa 1-1 e finisce così la partita, e a quanto pare testimone i miei ospiti di sabato, quindi questo è, ero sicuro che la Lazio avrebbe pareggiato, sicuro, perché il Parma, non so se era sicuro anche Luca Ampollini, che è il nostro nuovo ospite. Ciao Luca.
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio. Ma no, è un'ipotesi a cui non avevo pensato. Sicuramente il Parma stava tenendo abbastanza bene, nel senso che non ricordo grandi parate di Suzuki, a parte no. Quindi sicuramente a posteriori, ripensando alla partita, penso che la Lazio avrebbe potuto segnare solo così.
Sì.
Con una situazione un po' strana, con un pallone che è stato deviato, si è infilato proprio nell'angolino, però insomma alla fine il risultato credo sia equo.
Possiamo dirlo, insomma, io a scanso di equivoci e di scaramanzie, per me lo è da qualche settimana, lo è ancora di più dopo questo turno, il Parma è salvo.
Ma sì, ragazzi, adesso so. Se vogliamo essere scaramantici, diciamo ciò che vogliamo, se vogliamo essere razionali, dobbiamo essere tutti consapevoli che la squadra è salva e non ci sono dubbi al riguardo. Insomma, dopo è chiaro che questo lo possiamo dire noi, lo possono dire i tifosi. La squadra invece deve un attimo tenere alta la tensione, perché abbiamo visto che nel momento in cui pensava di essere realmente salva, ha offerto due prestazioni indecifrabili contro Torino e Cremonese, quindi è un discorso che non deve toccare chiaramente la squadra, che deve continuare a fare punti.
Anche perché, Luca, c'è qualcuno poi che o deve guadagnarsela la riconferma o un riscatto deve guadagnarselo, ci sono dei giocatori che devono ancora mettere il punto alla propria stagione e possono migliorare comunque il rendimento da singoli, e sono in tanti secondo me.
Ma sì, io sono convinto che anche questa venga valutato anche per questo finale di campionato,
è
una mia sensazione ovviamente, però credo che anche lui dovesse terminare malissimo la stagione, non credo sarebbe così sicuro di rimanere, quindi anche lui deve mantenere la squadra su livelli assolutamente accettabili, e sui giocatori lo stesso, poi sai, io l'ho detto un miliardo di volte, secondo me il rendimento di tanti giocatori passa anche dal gioco che questo allenatore fa, e il fatto che sabato scorso, il primo tempo, tu abbia giocato comunque una buona partita dimostra che non è assolutamente vero che lui gioca in un determinato modo perché non avrebbe giocatori con le qualità tecniche per fare altro. Lui gioca così perché crede che sia giusto giocare così, ma appena messo un centrocampo più razionale e appena alzato un attimo il baricentro, ha fatto un gioco in cui tutti partecipavano, molti di più partecipavano rispetto al solito all'azione costruita, hai visto un Parma comunque decente dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della fase di possesso. L'azione che ha fatto al 44esimo, che si è conclusa con il tiro di Valeri, con la parata di Motta, bella, secondo me è stata la più bella azione di questo campionato. Qualcuno può dire che è contenti di poco, può essere, però io una trama del genere quest'anno non l'ho mai vista, e se l'hanno fatta vuol dire che evidentemente sono in grado di farla, e con lo stesso Keita peraltro, che è schierato nel ruolo di mezzala, è riuscito a sganciarsi e fare una bella percussione sulla destra, cosa che non avrebbe mai fatto se fosse stato schierato come al solito davanti alla difesa.
Luca, in questo senso a me è dispiaciuto un po', considerata la classifica, lo ripeto, vedere che nel secondo tempo, nonostante la Lazio non è che abbia messo su un assedio tambureggiante, cioè guardando il Napoli ieri sera nel secondo tempo ha iniziato a spingere. Ecco, la Lazio non aveva questi ritmi, però il Parma ha un po' smesso, o proprio non l'ha cercato il colpo del KO.
No, certo, infatti anche sul pezzo della Gazzetta di oggi io un po', come dire, sottolineato questo aspetto, cioè il secondo tempo sicuramente rinunciatario, che non so se sia figlio del pressing della Lazio, personalmente ci credo poco, o perché la squadra ha questa naturale inclinazione a mettersi dietro la propria linea di mediana ad aspettare gli avversari. Secondo me questa ipotesi è più plausibile, però è evidente che rispetto al primo tempo la squadra è stata molto meno brillante, meno incisiva, meno ficcante, e casualmente ha ripreso il gol. Nel primo tempo invece, tenendo il baricentro un po' più alto, comunque non hai mai rischiato nella maniera più assoluta. Nel secondo invece qualcosa in più da parte degli avversari si è visto.
Luca, chi fai giocare al posto di Pellegrino? O chi giocherà secondo te?
Ma io farei giocare Nesta e Fesh, perché l'hanno comprato come riserva di Pellegrino e non vedo il motivo per cui non debba giocare adesso, insomma, altrimenti credo che si sarebbe potuto tranquillamente farne meno. Cioè, se non gioca nemmeno quando manca Pellegrino, cosa si è comprato, cosa lo si è comprato da fare? E trovo anche che tutte le perplessità legate a un suo impiego sia ingeneroso, nel senso che non l'abbiamo mai visto, quindi mi diventa anche difficile pensare che sia obiettivo un giudizio così prematuro da parte di tutti. Vediamolo e poi giudichiamolo. Magari, come sempre, non aspettiamoci che giocando una partita ogni due mesi possa fare 5 gol.
Sì, sì.
Questi giocatori hanno bisogno di giocare 10-15 partite di fila, perché chiaramente con la struttura che hanno, il modo di giocare che hanno, insomma, non possiamo pensare che siano dei risolutori di ogni problema. Però mi aspetto assolutamente che giochi lui.
Allora, Luca, un messaggio di filo: non vogliamo dire nulla di questi splendidi cugini che vanno dritti dritti in C?
Ma sai, loro effettivamente hanno tanti problemi, hanno una squadra che a gennaio è stata indebolita con alcune cessioni importanti, tra cui quella di Maras, che era un giocatore, secondo me, che in quella squadra faceva la differenza. È andato a Brescia in Serie C perché gli hanno fatto un contratto sicuramente più remunerativo. Ieri ha affrontato una squadra che a gennaio invece è stata rivoltata come un guanto, perché Altare, Brugman, Insigne, insomma, sono giocatori che in una squadra che ha degli equilibri così sottili, così, chiaramente fanno la differenza. Dalla regione la vedo veramente male.
Allora, il tuo amico Chicco, che scrive spesso e ti chiama in causa: sono sempre stato d'accordo con Ampo per quanto riguarda la differenza gruppo allenatore. Il Parma ha una bella rosa, bisognerebbe vedere se con un altro allenatore giocherebbe meglio davanti. Con questa sono tutti in difesa, quest'anno è andata bene. Anche a Keita proverei a fargli fare qualcosa in più, sicuramente non proverei mai più la difesa 4.
Beh sì, insomma, ringrazio Chicco, ma io ho il pensiero che almeno per coerenza è giusto che io porti avanti, ma è così, cioè secondo me questa non è una squadra così scadente, è una squadra che è stata impostata, certo non sto parlando che sia una squadra da Champions League, è una squadra che secondo me si equivale con Udinese, Sassuolo, quelle formazioni lì, però è una squadra che chiaramente è sempre stata impostata in un determinato modo, ed è evidente che giocando così certi giocatori soffrono, c'è poco da fare, soffrono tanto, e soprattutto i giocatori deputati ad offendere. Dopo si giudica Ondrej che in maniera negativa rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, però non si valuta come la squadra giocava con Ondrej e come viceversa quest'anno gioca con lo stesso Ondrej. Cioè il calcio non è un gioco singolo, è un gioco di squadra, quindi perché uno possa fare molto bene deve avere il supporto dei compagni, non è che da solo può risolvere tutto. Se una squadra gioca bene, quello bravo si esalta, se una squadra gioca male, il giocatore bravo ma non con questa spiccata personalità, chiaramente anche lui è coinvolto nel dirigere generale.
Altra domanda per te, Luca, chiarisco una cosa: non era lui che sosteneva che questa conosceva solo un sistema di gioco?
No, io ho sempre sostenuto che questa sia un allenatore che ha questa inclinazione di fare un calcio molto speculativo, molto sparagnino, perché lui secondo me la vede così. E la scorsa estate ricordo che a calciomercato dissi questa cosa, venni, non dico sommerso di critiche, ma qualcuno aveva posto grandi perplessità su quanto detto, invece poi si è rivelato così, ma non perché io conoscessi questo, io questo non sapevo nemmeno della sua esistenza prima che arrivasse a Parma, ma perché mi era stato riferito da qualcuno che lo conosceva che lui è un allenatore con queste caratteristiche. Non c'è nulla di male, intendiamoci. È solo un modo di vedere il calcio, ecco. Magari poi lo modella un po' a seconda dei giocatori che ha, ma è impossibile che si possa pensare di vedere questo un altro anno che giochi come De Zerbi o Zeman, ecco, questo sostengo.
Sì. Ultimissima, flash finale. Sappiamo che a volte i giornalisti cercano anche visibilità, più la sparano grossa o meno. In questo caso Trevisani, sappiamo, commentatore, Riccardo Trevisani, commentatore Mediaset, dice: tolto il Parma in Serie A, tutte le altre giocano meglio del Milan. Sei d'accordo?
No, non sono d'accordo, nel senso che sicuramente il Parma non offre un calcio brillante, questo l'abbiamo visto tutti ed è fuori discussione. Credo che però per Trevisani, che è sempre così deciso e demolitivo nei confronti del Parma, adesso io non lo so, io Trevisani manco lo conosco, ma mi sembra che ci sia qualcosa di personale con qualcuno della rosa del Parma per poter essere sempre così devastante, perché oggettivamente non credo che sotto ci siano formazioni che giochino un calcio meraviglioso. Lui invece ha sempre questo atteggiamento, quasi come se, ripeto, avesse qualcosa di personale con qualcuno del Parma, perché le sue valutazioni sono sempre un po' eccessive, secondo me.
In chiusura, grazie Luca.
A te Marco, buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ciao. Bonaz scrive: vinciamo col Napoli e poi per me possiamo anche retrocedere. Sì, c'è un discorso anche di Arlia, poi se vinci col Napoli esclude l'altra ipotesi. Volevo fare una domanda: ma i 35 punti sono stati fatti perché abbiamo una squadra di qualità o per episodi fortunati? Forse, puntini, questo allenatore verrà confermato sicuramente, Roberto. Allora, la fortuna non è mancata, invece quello che manca è il tempo. Siamo in chiusura dei puntati. Ringrazio Simonetta Collini in regia, tutti voi che ci avete scritto, che ci avete seguito, ci siamo anche domani. E si prosegue nel dibattito. I temi sono un pochino questi. Grazie ancora, buon pomeriggio.